Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Oggi si conclude per una seconda volta la festa della Pasqua, che ha la prima conclusione, quella vera e propria, al 40° giorno della Pasqua, ma che poi si conclude del tutto soltanto al 50° giorno. E questa festa della Pentecoste che noi celebriamo oggi è una festa che abbiamo ereditato come la Pasqua dagli ebrei. Anche gli ebrei festeggiavano la Pentecoste circa 50 giorni dopo la Pasqua, infatti il nome Pentecoste lo usavano già loro, già gli ebrei di lingua greca, per dire che era il 50° giorno di Pasqua. La chiamavano però normalmente in un altro modo, in ebraico, che in italiano sarebbe la festa delle settimane, perché la Pentecoste cade 7 settimane dopo la Pasqua, quindi al compimento della 7ª settimana. Era una festa legata alla mietitura, quindi una festa contadina. Noi diamo a questa festa un significato diverso da quello che potevano dare gli ebrei, perché gli ebrei la consideravano sì, in un certo senso, il compimento della Pasqua, ma perché la Pasqua ricordava il passaggio dell'angelo della morte davanti alle case degli ebrei, e la Pentecoste invece vede già gli ebrei che si ricordano di quando già si trovano nella terra promessa e la coltivano tranquillamente, quindi non sono più schiavi in Egitto. Per questo è un compimento della festa della Pasqua. Per noi invece il compimento è in un altro modo. Noi vediamo che il Cristo, prima di ascendere al cielo, manda sui suoi apostoli il Santo Spirito. Nella lettura del mattutino, di questa festa, termina con le parole: ricevete lo Spirito Santo, a coloro ai quali rimetterete i peccati saranno rimessi, a coloro ai quali li avrete ritenuti rimarranno non rimessi. E questo è il mandato che Dio dà alla Chiesa. Gli apostoli da quel momento sono gli iniziatori della Chiesa. Voi sapete che quando un vescovo viene fatto vescovo, servono di solito almeno altri 2 vescovi, meglio ancora se sono 3, per consacrarlo. Perché questa cosa? Perché servono 2 o 3 vescovi per consacrare un vescovo? Perché i vescovi tutti discendono dagli apostoli in un modo o in un altro, però ci possono essere state nel corso della storia delle irregolarità, per cui un vescovo per un motivo o per un altro magari si può essere macchiato di eresia o di peccati particolarmente gravi, o ci possono essere molti motivi per poter pensare che magari la consacrazione di un particolare vescovo poteva non essere valida. E allora per questo la Chiesa vuole che a ogni vescovo che viene consacrato ce ne siano almeno 2, in modo da essere sicuri che almeno uno dei 2 sia un vescovo che sicuramente discende con la sua consacrazione dagli apostoli. Perché per noi questa consacrazione che discende dagli apostoli è un segno materiale, perché è un gesto, quello della consacrazione, che si è ripetuto tante volte nel corso di 2000 anni circa della Chiesa, e partendo appunto dagli apostoli e passando per i primi vescovi, per i primi santi della Chiesa, è arrivato fino a noi, sempre con questo gesto ripetuto dei vescovi che impongono le mani su uno che deve essere consacrato vescovo a sua volta. Quindi sì, questo è un gesto materiale, e come gesto materiale conta fino a un certo punto. Noi sappiamo che conta molto di più quello che succede a livello spirituale, però per noi è importante questo gesto materiale, perché ci ricorda la continuità della Chiesa dal momento in cui è stata fondata fino a ora. Quindi a noi non interessa tanto il fatto che ci sia stata questo gesto materiale, quello che ci interessa è che da un vescovo all'altro sia stata tramandata la fede vera. Nel sinodico dell'ortodossia, quello che noi proclamiamo di solito la prima domenica della grande quaresima, c'è una frase che dice: questa è la fede degli apostoli, questa è la fede dei padri, questa è la fede che tiene saldo l'universo. Quindi noi, in questa linea ininterrotta di consacrazioni che vanno dagli apostoli fino ai vescovi di oggi, noi vediamo un segno di questa fede che viene mantenuta, o dovrebbe essere mantenuta, inalterata nel corso dei secoli. Ripeto, il segno materiale da solo non significa nulla e da solo non basta. Anche altre chiese hanno mantenuto la successione materiale dagli apostoli, ma questo non vuol dire che ne abbiano mantenuto per forza la successione nella fede. Però noi guardiamo a questo gesto perché ci vediamo un segno visibile. Un segno visibile che da solo, ripeto, non basta, ma che a noi serve comunque guardare. Il Signore dà questo mandato agli apostoli di predicare a tutte le nazioni e dà questo potere di rimettere o ritenere i peccati esattamente come lui li poteva rimettere o ritenere. E in questo noi vediamo un segno di che cosa significa o di qual è il valore vero della gerarchia della Chiesa, che noi spesso oggi non comprendiamo del tutto. La gerarchia della Chiesa serve per un motivo. Dio è stato qui sulla terra, sotto le sembianze di un uomo, anzi, incarnato in un uomo, ha predicato qui sulla terra 2000 anni fa, poi è morto sulla croce, è stato sepolto e risorto per sconfiggere la morte. Quindi è asceso ai cieli, ma prima ai cieli ha dato questo mandato perché fosse chiaro che per mezzo dello spirito che lui dava ai suoi discepoli fosse chiara la presenza di Dio nella Chiesa. Qualcuno, un teologo del secolo scorso, disse: la tradizione della Chiesa è il respiro dello Spirito Santo dentro la Chiesa. Lo Spirito, noi siamo abituati a chiamarlo Spirito, significa vento, come parola, vento può significare vento oppure respiro. E così lo Spirito Santo è quello che rende viva la Chiesa, che permette alla Chiesa di respirare. E quando noi vediamo che nella Chiesa c'è in qualche modo un momento di crisi, un momento di allontanamento da Dio, questo è perché la Chiesa ha smesso di respirare con lo Spirito di Dio e ha cominciato a respirare secondo lo spirito di questo mondo. C'è stato uno spirituale del secolo scorso, era la prima di Pasofronio, che è stato figlio spirituale dell'anziano Silvano de Montealis, che disse questa cosa. Dice: quando un uomo carnale, cioè un uomo che è abituato a vivere nei peccati, commette qualche peccato particolare, anche grave, non si rende conto della differenza con prima, perché lui è già spiritualmente morto di per sé. E quindi, quando anche commette un peccato grave, lui non nota dentro se stesso qualche differenza. Un uomo spirituale, invece, quando ha commesso un peccato, sente che la grazia viene meno dentro di lui. Ecco, questo vale anche per la Chiesa. Quando noi sentiamo che la grazia viene meno dentro la Chiesa, è perché noi ci rendiamo conto che la Chiesa non sta andando, non sta vivendo secondo Dio, non sta respirando secondo Dio, non usa più lo spirito, ma usa i ragionamenti di questo mondo. E allora questa festa di oggi, che un po' è l'atto di nascita della Chiesa, perché è il momento in cui appunto la Chiesa viene investita dalla forza dello Spirito e gli apostoli cominciano a predicare, come avete sentito nella lettura degli Atti, a predicare in altre lingue, cominciano quindi a predicare a tutti, non solo agli ebrei. Questo è il primo momento in cui gli apostoli cominciano a predicare davvero a tutti. Ecco, quindi questo giorno è l'inizio della Chiesa da questo punto di vista. È il momento in cui davvero gli apostoli cominciano a fare quello che il Signore ha detto loro: andate e fate i miei discepoli tutte le nazioni, battezzatele nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Quindi questo è il momento in cui nasce la Chiesa. E a questo momento la Chiesa deve sempre ritornare. Ogni volta che noi sentiamo che la Chiesa sta andando fuori strada per qualche motivo, perché si diffondono eresie o perché si diffondono usi errati, o semplicemente perché è più comoda la strada di questo mondo rispetto alla via di Dio, ecco allora. In tutti questi casi bisogna ricordarci come è nata la Chiesa e che se la Chiesa vuole continuare a vivere davvero, non lo farà scendendo a patti con il mondo o trovando soluzioni di compromesso, ma lo farà soltanto se ritorna a questo momento iniziale della sua storia, cioè nel momento in cui sulla Chiesa è arrivato lo Spirito e lo Spirito ha permesso alla Chiesa di respirare da sola e non più avendo Dio con sé. Cosa succede quando un bambino nasce? Appena nato il bambino piange perché appena nato respira per la prima volta con i suoi polmoni, cosa che non poteva fare finché era nell'utero della madre, e la cosa lì per lì magari gli fa lo spaventa o gli fa male, o sta di fatto che i bambini normalmente quando nascono piangono. Per questo motivo, perché respirano. E il momento in cui il bambino nasce è il momento in cui comincia a respirare da solo, viene staccato dalla madre e diventa una cosa indipendente da lei. Poi sempre il bambino non ha sempre bisogno della mamma per i primi anni di vita per nutrirsi, però non hanno più bisogno per respirare. Ecco, la Chiesa, quando il Signore viene tolto alla Chiesa perché ascende ai cieli, nasce nel momento in cui comincia a respirare da sola. E questo respiro della Chiesa è appunto la presenza dello Spirito Santo dentro la Chiesa. Non c'è più Cristo che cammina in mezzo al suo popolo, come era 2000 anni fa, ma oggi Dio cammina in mezzo al suo popolo per opera dello Spirito che soffia dentro la Chiesa. Noi sappiamo. Lo dice il Signore quando parla con Nicodemo. Avete sentito che nel Vangelo di oggi si cita Nicodemo. Quando il Signore parla con Nicodemo gli dice, lo Spirito fa un gioco di parole, lui dice il vento soffia dove vuole e tu senti la sua voce ma non sai da dove viene e dove va. Ed è un gioco di parole perché pneuma appunto vuol dire vento, ma vuol dire anche. Ecco, lo Spirito soffia dove vuole. Però noi sappiamo che soffia dentro la Chiesa, quindi prima di tutto noi ci occupiamo di dove siamo sicuri che soffia. E dentro la Chiesa valutiamo, perché ci sono purtroppo, soprattutto nel nostro tempo, tanti anche gerarchi che si sono allontanati dall'insegnamento della Chiesa a un punto tale che noi possiamo dire che lo Spirito sicuramente non è qui. E anche se ancora non c'è stato nessun decreto di un concilio ecumenico su queste cose, Però noi sappiamo che la Chiesa sta passando un periodo di grande tribolazione e che probabilmente, come è già successo, purtroppo in passato è successo quando al tempo dello scisma dopo il concilio di Calcedonia, è successo al tempo dello scisma con i latini, è successo anche dopo, e la Chiesa si troverà ridotta di numero. Ma a noi non è stato detto che la Chiesa sarebbe stata grande, potente, avrebbe conquistato tutto il mondo. La fede sarebbe stata annunciata per tutto il mondo, però noi sappiamo che quando Cristo tornerà sulla terra, forse troverà poche persone che ancora credono in Lui. E anche qui c'è stato un altro spirituale del secolo scorso, un uomo che io amo molto perché l'ho anche studiato tanto, era il padre Serafin di Platina, Serafin Rose, che diceva questo, lo diceva: Dio si è tenuto da parte, come ai tempi della legge, nell'Antico Testamento, 7.000 uomini, è un numero simbolico, 7.000 uomini, e 7.000 uomini che non hanno ceduto al compromesso col mondo, sono quelli, lui diceva, sono quelli che stanno nella Chiesa russa all'estero, che stanno con i vecchi calendaristi di Grecia, di Romania, sono anche quelli che magari stanno ancora nelle chiese ufficiali, però a loro modo sono contrari a come stanno andando adesso le cose nella Chiesa, oppure sono anche quelli che magari non conoscono la Chiesa ortodossa, sono nati magari in qualche chiesa occidentale, non sanno niente dell'ortodossia, però nel loro intimo fino in fondo, anche senza saperlo, sono ortodossi come noi. Ecco, Dio si è preservato tutti questi perché la Chiesa sì, in tanti momenti della sua storia ha avuto crisi. C'è stato un momento in cui quasi tutta la Chiesa era diventata eretica. Ci sono stati un paio di momenti in cui quasi tutta la Chiesa è diventata eretica. Quando c'era stato l'arianesimo, una volta, e un'altra volta ai tempi della eresia monotelita. E c'era andata vicina al tempo del concilio di Ferrara Firenze. Quindi tante volte è successo che la Chiesa per un momento ha rischiato di diventare tutta eretica. E noi questo diventare tutta eretica dobbiamo intendere nel senso vero, che non è semplicemente il fatto dell'eresia in sé, dell'errore dottrinale in sé, perché l'errore dottrinale può capitare anche per ignoranza. Ci sono errori dottrinali anche in tante opere di padre della Chiesa. Per esempio in Sant'Agostino se ne trovano tante, in San Gregorio di Nissa se ne trovano anche di qualcuno. Gli errori dottrinali possono essere fatti anche per ignoranza, ma in quei casi la Chiesa aveva rischiato di diventare tutta eretica per calcoli di potere con il mondo, per calcolo politico. Questo era successo ai tempi di Ferrara Firenze, era successo in altri ai tempi del monotelismo. Ecco, quello è proprio il momento in cui la Chiesa davvero smette di respirare con lo Spirito di Dio. E allora noi proprio in un momento come questo dobbiamo pregare soprattutto per i nostri ierarchi, per i nostri vescovi, gli arcivescovi, per tutti quelli che guidano le nostre chiese, e anche per quelli con cui attualmente noi non siamo in comunione, perché la comunione un giorno magari si possa ristabilire. Perché noi dobbiamo sperare che lo Spirito Santo sempre soffi nella Chiesa e sempre rinnovi la Chiesa, non con un rinnovamento che non deve essere quello secondo lo spirito di questo mondo, ma deve essere sempre tornare all'insegnamento del Vangelo. Perché se noi torniamo agli insegnamenti del Vangelo, non c'è davvero verso di allontanarci dalla via di Dio. Invece quando noi dimentichiamo gli insegnamenti del Vangelo e cominciamo nella Chiesa a fare politica, discussioni legate appunto al ragionamento di questo mondo, allora noi ci dimentichiamo che la Chiesa non è semplicemente un fatto umano. Noi la Chiesa la vediamo con occhi di carne e vediamo le persone che sono accanto a noi, e magari non ci sono nemmeno tutti simpatici, magari con qualcuno abbiamo litigato, magari con qualcuno abbiamo avuto da ridire, però questo è quello che vedono i nostri occhi di carne, perché magari se noi avessimo occhi spirituali vedremmo che quello che ci è antipatico in realtà dal suo punto di vista è uno che combatte per Dio più di noi, e noi non lo possiamo sapere. Se noi vedessimo la Chiesa con occhi spirituali vedremmo che la Chiesa è fatta, è un esercito di angeli e di santi. Noi non lo possiamo vedere questo, proprio perché noi ancora viviamo qui e ora su questa terra e siamo ancorati ai nostri cinque sensi, e la Chiesa la vediamo in questo modo. E allora vediamo gli scandali che possono accadere nel clero, gli scandali che possono succedere nei vari rapporti tra magari una chiesa e un'altra, ecco, e questo ci impedisce di vedere la Chiesa così com'è. Questo è colpa di chi crea scandali. Diceva il Signore che guai a chi scandalizza i bambini, perché sarebbe meglio per lui che gli legassero una macina al collo e lo buttassero in mare piuttosto che fare questo. Ma i bambini non sono solo i bambini piccoli che noi possiamo scandalizzare in tanti modi. I bambini siamo noi e tutti siamo figli della Chiesa nel momento in cui siamo stati battezzati, e molti di noi vengono scandalizzati a volte dal comportamento di alcuni membri del clero, e allora sarebbe stato meglio per questi membri del clero di non essere mai diventati membri del clero, di essere rimasti laici, ragazzi, per evitare di creare scandali. Ecco, noi però ci dobbiamo sforzare di non guardare tutto questo con gli occhi di bambini, ma con occhi di cristiani adulti che sanno distinguere tra quello che è l'errore dell'uomo e quello che invece è lo spirito che soffia nella Chiesa, lo spirito che Cristo ha dato sulla Chiesa. A Lui onore e gloria, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.